Io sono l'anima, io sono la luce divina, io sono amore, io sono volontà, io sono il proposito divino, determinato.
Allora, siamo alla ottava lezione che tratta del confronto tra anima e strumento. Intanto volevo ringraziare chi ha partecipato al laboratorio e dire a tutti quanti gli altri sorelle e fratelli che è stato un bel lavoro. Abbiamo lavorato in pratica 2 giorni, pomeriggio del venerdì, tutto il sabato e la mattinata della domenica. E devo dire che la condivisione anche con queste persone che sono venute dalla Sicilia è stata una bella condivisione. Bene, quindi grazie a tutti. La dispensa che ho preparato proprio per quel percorso sull'innocuità è una dispensa che ora potete trovare su Fraternity nei sussidi didattici e si intitola Realizzare l'innocuità. È una dispensa che ha vari pezzi, diciamo, del corso cuore con l'aggiunta di qualche cosa diciamo, che crea un percorso su questa innocuità. Quindi anche chi non ha partecipato può leggersela. E alla fine della dispensa ci sono degli esercizi specifici attraverso i quali si può esercitare. Bene, detto questo, come sempre, facciamo il giro sulla lezione precedente, quindi sulla cerimonia della vita, e vedere un po' se avete incominciato ad applicarla e se ci sono, come vi trovate, dei risultati, eccetera. Quindi, non c'è Vanessa, iniziamo quindi da Tatiana.
Eccomi. Ecco, prima di iniziare, vorrei condividere qualcosa col gruppo. Il fatto che questa sarà la seconda o la terza volta che durante il momento della connessione percepisco un grosso dolore. Quindi vorrei sapere se qualcuno in questo momento ha un grosso dolore interiore, prova qualcosa di simile perché io lo percepisco forte, quindi poi se qualcuno si sentirà me lo dirà. Poi per quello che riguarda la cerimonia della vita, io la sto praticando ormai da un anno e dal mio punto di vista produce dei risultati stupefacenti, nel senso che per quello che mi compete posso dire che si arriva a una stabilizzazione del proprio centro in maniera continua. E durante la giornata anche ho parecchie testimonianze di persone che mi dicono che si sentono molto sollevate in mia presenza, che trovano quando vengono in casa un'oasi di pace e cose simili, il che mi conferma che la cerimonia produce i suoi effetti. Poi c'era un altro pensiero che mi è venuto oggi perché è venuta a visitarmi un'amica comune nostra, Edoardo, che ha partecipato per un po' ai corsi di Fraternity, che si chiama Piera, che tuttora annega nel mondo formale, cercando di risolvere prima le problematiche materiali, prima di agganciarsi al suo vero percorso, che è quello spirituale, con un'anima che ha dato dimostranze di apertura fantastica, nel senso che parecchie volte gli è stato mostrato, gli è stata data la possibilità di vedere le aure dei presenti in varie situazioni. Quindi rifletto sulle persone che dicono sempre più tardi, rimandano l'inizio pensando di risolvere prima la vita personale e poi agganciarsi al vero percorso. E come non potranno mai risolvere prima le cose materiali prima di agganciarsi a un percorso serio. Ecco, è tutto.
Bene, cara, grazie. Quello che dici ha una profonda base di verità. Purtroppo succede che presi dalle condizionamenti, dai condizionamenti della vita, sembra che siano così urgenti da non poter dedicarsi ad altro. Faccio l'esempio di un condizionamento molto forte, che è quello del cibo, ad esempio. Cioè, quando non si ha cibo o si ha poco cibo e si ha fame, con la pancia vuota è difficile dedicarsi o pensare di invocare lo spirito ed è anche umanamente comprensibile. Purtuttavia, sarebbe proprio il momento giusto per farlo, perché quando ci troviamo nelle problematiche più profonde che riguardano la materialità, che dobbiamo rivolgere lo sguardo allo spirito, proprio perché la materia è l'opposto polare dello spirito e dipende dallo spirito. La materia è spirito che via via si concretizza nei vari stati della materia, che sono stati di coscienza, poiché non vi è particella di materia che non veicoli una coscienza, anche se ai minimi termini, come la coscienza dell'atomo. Quindi su questo occorre riflettere e comprendere che solo un adombramento dello spirito può innalzare la frequenza della materia. E questo adombramento è possibile attraverso la coscienza, che è il mediatore. Quindi, come vedete, i tre aspetti del divino sono indissolubili, sempre indissolubili. E quando ci polarizziamo in un aspetto, pensando che quello debba avere tutta la nostra attenzione, in realtà squilibriamo quella proporzione di spirito, coscienza, materia, che è l'equa proporzione per poter portare armonia e costruire forme armoniche, forme equilibrate, forme rispondenti al piano divino. Questo dobbiamo ricordarcelo. Nei momenti di maggiore sconforto, anche materiale, rivolgere lo sguardo ai piani superiori aiuta tantissimo, anche se al momento sembra non portare alcun giovamento materiale. Ho fame, non ho cibo, ho bisogno di cibo. E se medito o, come dire, mi rivolgo ai piani spirituali, non è che si materializza il cibo, ma ricordiamoci della manna biblica manna, la quale a un certo punto scese dal cielo proprio per sfamare il popolo di Israele che era affamato, ma che non trovando niente nel deserto si è rivolto al Signore, ha evocato lo Spirito divino. E la provvidenza, che è appunto emanazione di quello spirito, la provvidenza è sempre lì che aspetta la nostra invocazione per essere evocata. Quindi riflettiamo su questo. Dopodiché ognuno ha i suoi tempi, è libero di decidere come vuole, ha la massima libertà, ovviamente. Noi non possiamo fare altro che accogliere le altre persone quando si sentono pronte, allora essere pronti noi stessi a dare aiuto nella modalità che ci è più consona. Bene, grazie Tatiana. Quindi credo che possiamo passare ora a Luigina.
Sì. Allora io ho fatto tutti i giorni l'esercizio. Prima sono partita visualizzando lo schema che ci hai dato tu, no? Quindi ho fissato, diciamo, il meccanismo. Poi mi sono immaginato il discorso della sfera che scende, che incontra la sfera di Selaum che scende, che incontra Selah. Vabbè, questo percorso lo riesco a fare, non ho avuto difficoltà ad immaginare il percorso, mentre sono piuttosto disorientata con le note. Io con le note, nonostante mi sia ascoltata milioni di volte quella scaletta che ci hai mandato, io sono disorientata con le note, non capisco bene quello che sto facendo. E allora questo mi manda un po' in crisi, perché visto che il discorso della vibrazione della nota è importante per la risonanza dei piani, no? E quindi mi sono domandata quanto questo andrà a influire sulla funzionalità, sul rendere efficace questo esercizio. Questa è un po' la mia esperienza. Poi, il primo giorno che ho fatto questo lavoro e che quindi stavo proprio fondamentalmente focalizzata sull'aspetto tecnico come nel disegno, la sera, ma erano passate alcune ore, ho avuto questa esperienza, no? Praticamente ho vissuto uno stato di grazia in cui praticamente tutto quello, una grande pace, una grande serenità dentro di me era totalmente centrata, e tutte le cose, che anche le relazioni o le situazioni che un po' mi turbano, ero completamente disidentificata e nello stesso tempo in uno stato di totale accoglienza e accettazione delle persone e delle cose così come sono. Naturalmente uno dice: mamma mia, guarda, adesso ho risolto tutto. Naturalmente poi questa cosa è passata e sono ritornata alla dimensione della normalità. E però mi viene da pensare che questa è un'esperienza di come dovrebbe essere, di come sarà quando uno raggiunge questa trasformazione, questa trasmuta le forme e si trova, insomma, era uno stato, effettivamente uno stato di grazia. E l'altra cosa che, ecco, quando faccio questo esercizio, sento proprio molto male a livello alto della testa, diciamo a livello del chakra della corona, come se avesse qualcosa che mi morde dentro. Avrei finito.
Eh beh, certo. Chiudi il microfono o chiudete i microfoni, per favore, grazie.
L'altra cosa che io volevo dire è questa, no? Che io quando mi visualizzo, cioè già allora mi sono visualizzata, no? In questa cosa, ed è proprio la visualizzazione che ho è come se avessi una ferita enorme, avessi il ventre squarciato. E quindi mi sono domandata questa cosa, se sta tra il piano fisico e il piano emotivo, tra il piano, non, cioè io lo vedo sì molto come il piano, come sul piano emotivo, ma mi domando anche quanto abbia ancora un'impronta a livello di eterico, non so, adesso sto lì sparando delle cose, non è.
Bene, allora iniziamo dalle note della cerimonia della vita. È quasi impossibile se non abbiamo un riferimento, quindi o quel file MP3 dove ho inciso quelle note, registrato quelle note, le ottave che scendono in La e risalgono in Sol, poterle riprodurre così a memoria. Emetteremo una serie di Om con la stessa tonalità, perché non è importante che riproduciamo le 7 ottave, neanche un cantante lì, neanche un soprano riuscirebbe ad avere questa estensione vocale, a parte poi che le prime 4 sono mute, ma al di là di questo non è importante. Quello che è importante è che noi visualizziamo la discesa di Selaum di ottava in ottava. Quindi, Seguiamo quella discesa partendo dal piano logoico, che sappiamo essere il più alto, con un La, non sappiamo neanche se stiamo eseguendo un La, anche perché è muto, ma pensiamo al La. Quindi connettiamo la nostra mente e quindi il nostro corpo emotivo a quel La, a quella nota, a quella vibrazione, che è la nota dei cuori. Il La accorda. Quindi accordiamo il nostro strumento mentale, eterico, emotivo, eterico e fisico, accompagnando quella discesa di Selaum. Questo è ciò che importa. Poi quando arriviamo appunto alla cavità, emettiamo quell'om in qualsiasi tonalità sia, perché non possiamo andare lì col diapason in là per emetterlo nella tonalità corretta. L'importante è che immaginiamo quella frequenza, quella nota. E così lo stesso per la risalita. Poi in quella dispensa di Glenape, che è allegata a questo percorso, viene detto che nel piano buddico, quindi la quarta nota da muta diventa udibile, mentre risalendo quel sol, sempre nel quarto piano, quello buddico, da udibile diventa muto, ma queste sono delle particolarità che insomma adesso non ci interessano. Quello che, ripeto, deve essere la focalizzazione nostra è sulla visualizzazione di questa discesa della sfera del Cristo, nel momento in cui evochiamo Selah, pronunciandolo, Selah, nella nota più bassa che riusciamo a produrre, e poi lo vediamo unirsi con la sfera del Cristo che lo ingloba, e poi cambiamo tonalità. Sarà un sol? Ma speriamo, ma se non lo è, non succede niente. Stiamo pensando a quella vibrazione del sol che è l'intervallo di quinta, che è quello che costruisce ed è quello attraverso cui risale Selaum assieme a Selah. Per i tre piani, nel quarto piano poi diventa muto e quindi buddico, atmico, monadico, logoico rimane muto e quindi noi continuiamo ad ogni piano il lavoro che possiamo fare, che è utile, sia nel sette piani discendenti, sia in quelli che risalgono, è visualizzare la qualità di quel piano. Cioè cosa significa? Che iniziamo dal Selaum nel piano logoico e quindi che cosa visualizziamo? La qualità del proposito. Selaum parte dal proposito divino, lo porta in sé, poi scende di un'ottava, quindi di un piano, e visualizziamo questa sfera di luce che scende. Scusate. Ok, no, è Anna che mi comunicava una cosa. Nella sfera, allora, ripetiamo, il piano logoico è il piano del proposito, quindi ci focalizziamo sul proposito divino. Nel piano monadico, quel proposito diventa ispirazione. Nel piano atmico diventa ideazione, nel piano buddico diventa intuizione e poi diventa nel piano mentale, quindi siamo nella cavità, buddico equivale poi alla cavità. Quindi passiamo in orizzontale, piano mentale pensiero, poi emozione, nel piano emotivo e quindi azione. E quindi al ritorno, quando Selaum ha inglobato Selah, noi partiamo dalla dimensione eterica, la dimensione di tutta la connessione dell'umanità, connessione energetica, vitale. Poi vediamo innalzarle, quindi come se si innalzassero tutte le vibrazioni dei sentimenti e delle emozioni della dimensione astrale, e poi tutti i pensieri che vengono come risucchiati nella frequenza più alta. E poi entriamo nella sfera buddhica dell'anima, e anche lì come se innalzando ci fosse sempre più luce e più una vibrazione maggiore. E così risalendo poi nell'atmico, è come se mano a mano che risaliamo quei piani tutto si ripulisse, tutte quelle frequenze in quelle dimensioni vibrassero sempre più alla frequenza del primo sottopiano, cioè alla frequenza più veloce di quel piano. E così via. Così avviene questa redenzione della materia su tutti i piani, fino al monadico, che è appunto piano dell'ispirazione, e poi quello ritorno alla casa del padre nel logoico o piano del proposito. Ecco, magari questo può essere un aiuto, come accompagnare la discesa e accompagnare la risalita. Ok? Allora, Lorena.
Diciamo che la settimana è stata molto, molto intensa, gioiosa. E durante questi ultimi giorni la cerimonia della vita io credo l'abbiamo fatta continuamente tutti insieme, a livello sottile, quindi anche senza, diciamo, il bisogno neanche di renderci conto che la facevamo. Perché l'armonia creata nel gruppo è stata molto, molto forte, quindi se è vero che si crea quello che noi trasmettiamo, ovviamente sicuramente i nostri pensieri erano allineati e gioiosi. E detto questo, io credo che la pratica di questo bellissimo, diciamo, esercizio, che è un termine riduttivo, è molto importante per noi tutti, e quindi più viene eseguita in modo, diciamo, durante il giorno quando c'è la necessità per riallinearci, meglio possiamo riallinearci, stare proprio cambiare le vibrazioni del nostro ambiente. Ecco, io questo l'ho percepito. Basta. Direi che continuiamo a praticarla e impratichiamoci sempre più di questo. Anch'io non sono così brava con le note, quindi rincuoro Luigina, non è che non so bene che nota, da che nota parto, e resto sempre molto curiosa sulla prima nota, cioè quella del Selaum, perché è una nota intuita e noi, cioè, non sappiamo in realtà quale nota sia. Per cui dopo mi collego a questo La, che non so appunto se faccio un La o no, ma appunto non ha molta importanza. L'importante è avere quella percezione proprio di scendere di piano in piano fino a raggiungere il Se La e avere questo incontro magico che permette questa trasformazione. Inoltre, durante queste giornate passate insieme, ho avuto modo di comprendere molto profondamente la nota Sol, cosa che non avevo ben capito prima, e questo è stato di grande apertura proprio per me, come intuitiva, e ho compreso, ho avuto delle grandi intuizioni con questo, con la risalita. Quindi grazie per questo bellissimo esercizio, diciamo.
Ok, allora grazie, grazie Lorena, non c'è nient'altro da aggiungere a quello che hai detto. In effetti, mano a mano che questa cerimonia diventa sempre più connaturata in noi, diventa proprio un modus vivendi, perché ci accompagna per tutta la giornata. Bene.
Posso intervenire io, se è permesso? Ecco, io non penso di farla nel miglior modo possibile, però per consolare Luigina, posso dirle che inizialmente, la prima volta che ho provato a farla, ho avuto delle sensazioni molto negative, perché si vede che in qualche modo sbagliavo qualcosa, quindi la facevo risalire attraverso il mio corpo invece di farla risalire esteriormente. E mi sono riproposta di farla più tardi, quando me la sarei sentita. Successivamente non ho dato importanza alle note, perché tanto comunque non sarei in grado di realizzarle perfettamente. Ma la cerimonia si aggiusta in noi da sé, compie l'opera da sé. Quindi è importante che seguiamo il tragitto, poi accade in maniera naturale, è importante che non ci preoccupiamo di niente e andiamo avanti ripetendo.
Bene, grazie. È stato molto utile e anche rincuorante questa tua affermazione. Bene, allora, dopo Luigina, scusate, dopo Lorena, abbiamo Enrico.
Allora, mi fa molto piacere sentire che insomma tutti traggono un bel beneficio e sentono questa cerimonia. Io ancora faccio un po' fatica e comunque sì, mi voglio cimentare un po' di più in questa. Ovviamente concettualmente la comprendo, però ancora quella carica attrattiva. Questo tipo di meditazione non ce l'ho così forte. Sento di più il lavoro ciclico ancora, insomma, di istruzione dei corpi su quello che è la meditazione di insomma, quella con i plenilunio, il ricettivo e poi la precipitazione. Però questa ancora un po' ci devo mettere di più. Anche se poi i suoni mi piacciono, insomma, la faccio, la pratico, poi c'è qualcosa che non mi quadra ancora bene, che devo un attimino sistemare per farla così. Insomma, però mi fa molto piacere sentire gli altri e quindi anche questo mi dà più carica per metterci un'aspirazione e una forza maggiore, insomma, quindi. Mi terrò aggiornati se miglioro. Grazie.
Bene Enrico, ma certo che è così. Piano piano, quando finisce l'elucubrazione mentale, e lo dico nel modo più positivo del termine, cioè che appunto la mente ha bisogno di capire e poi di comprendere, e ovviamente ci sono alcune menti che hanno più bisogno di questo, quindi è comprensibile. E con l'allenamento, se l'intento, quindi la motivazione è quella che attraverso questa cerimonia che unisce il cielo alla terra e riporta la terra in cielo, perché questo fa, è utile ed è utile per tutti, per noi stessi e per l'umanità, allora se questo proposito c'è, e perché si vede chiaramente, no, che è una cerimonia di unione tra il divino e l'umano, lo possiamo dire in tanti modi, allora poi il movente, il giusto movente, fa sì che mano a mano gli ostacoli si dissolvano e si trovi il giusto modo, diciamo, per realizzarla, che è anche un modo ovviamente individuale.
Volevo chiedere una cosa, non mi risuonano molto i nomi Selaum e Selah. So che ovviamente è insomma un po' banale come richiesta, però si possono in un certo qual modo personalizzare, ossia cambiare.
No, questa è proprio una cosa che non ha senso cambiarli, perché ci vengono dati dicendo proprio che quello è il suono più che il nome, no? Perché è quel suono che più si avvicina al, come dire, a Selaum, e l'altro il suono che più si avvicina al deveterico dell'umanità. Quindi è come se io voglio chiamare Pietro e però dico Carlo. Non ha senso, no? Come diciamo anche durante il nostro laboratorio, se io sento chiamare con un altro nome non mi giro, cioè non viene attratta la mia attenzione. Quindi quelli sono i suoni più vicini, diciamo, pronunciabili da un essere umano per poter chiamare il Deva che veicola la coscienza cristica e il Deva che veicola la mentalità o la mente dell'umanità. Ok? E quindi la coscienza dell'umanità attraverso quella mente, perché poi sono due menti che scendono attraverso i loro veicoli e che quindi sono, diciamo così, il portavoce della coscienza, quella cristica e quella dell'umanità. Ok?
Grazie.
Quindi fatene una ragione, nel senso che è un suono. Il Selaum è un suono, così come Selah. D'altro canto sono due suoni che sono antichissimi, cioè si trovano proprio nelle antiche cerimonie, soprattutto il Selah, ancora nella Kabbalah, in cerimonie ai tempi di Babilonia, Selah era conosciuto e quindi utilizzato questo nome. E di meno quello del Selaum, perché appunto il Cristo è dovuto arrivare alla sua settima iniziazione e quindi poi ha potuto adombrare, diciamo, con il suo Deva. Ok, passiamo dopo Enrico a Anna.
Io all'inizio, come Tatiana, avevo un pochino di difficoltà con le note, mi sentivo un pochino troppo investita da questa cosa che mi sembrava una cosa così importante e mi emozionava un pochino farla, quindi trovavo qualche difficoltà. Poi a un certo punto ho incominciato a pensare che la dovevo fare in un modo morbido. E quindi ho incominciato a farla senza stare lì a pensare alle note, alle cose, e ho cominciato a risuonarmi benissimo. Quindi la faccio tranquillamente, è diventata un'abitudine tutti i giorni insieme alla meditazione, quindi per me va benissimo così.
E questa settimana com'è andata, Anna?
Questa settimana è andata bene, è andata abbastanza bene. I giorni in cui siamo stati lì insieme con i fratelli sono state giornate meravigliose e il resto tutto bene, tutto tranquillo.
Bene, bene, cara. Vuol dire che allora.
Questa condivisione è stata meravigliosa, condividere con i fratelli è stata una cosa bellissima e abbiamo ricevuto ulteriori spiegazioni proprio sulla cerimonia della vita e quindi ci ha aiutato tantissimo questa ulteriore spiegazione, questa tua spiegazione.
Bene, poi anche avere persone che non si conoscono, come è stato il caso di Adele e della figlia Erika. Ancora di più ci ha messo alla prova proprio per trovare subito, no, un modo, una risonanza e quindi poter far vibrare la nota della condivisione e dell'accettazione dell'altro, anche della persona sconosciuta di cui non conoscevamo tanto. E questo sul lavoro dell'innocuità è stato ulteriormente efficace e proficuo. Bene, allora, dopo Anna, Alfonso. Grazie, Anna.
Buonasera. Niente,
Grazie a voi.
questa settimana è stata parecchio intensa, piena di significato e di un grosso servizio all'umanità, in fin dei conti, perché mi rendo conto che ormai è come se fossi un polo di attrazione di problematiche varie, dove sono chiamato sempre a dirimere situazioni tra padre e figlio, tra sposi, tra amici, e come se tutti cercassero qualcuno o qualcosa a cui appoggiarsi. È stata la settimana in cui ho seguito quella coppia di ragazzi, miei ex alunni, che si sono sposati e che avevano delle problematiche con i genitori e che a un certo punto sono stato anello di congiunzione, cioè ho agito proprio di proposito su questo per dare sia al padre che al figlio la possibilità di incontrarsi su piani diversi. E sono molto contento perché alla fine ho visto pianificarsi delle situazioni che erano di tensione, ma che poi alla fine sarà stato anche un po' il vino, qualche altra cosa, ma tutto è diventato scorrevole. E quindi diciamo che ringrazio l'insegnamento che mi dà certe opportunità per operare con innocuità e con equilibrio nei rapporti tra i miei fratelli. A questo sicuramente dà un grosso significato la tecnica della cerimonia della vita, che per me è stata sempre fatta nell'ottica di un divino adeguamento a ciò che noi non riuscivamo in prima persona a fare, quindi chiedere al Cristo, al corpo celeste del Selaum, di farsi carico di portare questo aiuto all'umanità, portare nel piano logoico ciò che l'umanità ha come problematiche a cui non riesce a dare una soluzione. Quindi l'ho sempre visto come il Cristo come un veicolo che scende come forza cristica, che si fa carico di una problematica e che fa questo servizio a lui, all'umanità. Quindi l'ho sempre visto in quest'ottica. E quindi come tale mi sento partecipe nel momento in cui lo invoco, è come se mi facessi carico di unire, come se fossi un mediatore tra il cielo e la terra. Quindi per me il Cristo è anche la divina provvidenza a cui mi posso aggrappare nel momento in cui ho una problematica che non so ben inquadrare o risolvere, perché è tutto già presente, quindi come tale mi ricordo sempre il concetto che si diceva: chiedete, vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Quindi questa tecnica che ci è stata donata dalle gerarchie è un grosso aiuto sia per noi fratelli, sia per l'umanità che è ancora separata alla ricerca di forme ancora concrete. Quindi pago quasi felice di potermi esprimere nei rapporti con i miei fratelli con queste tecniche di innocuità e di unione. E questo era quanto volevo dire. Grazie.
Grazie Alfonso per le tue parole. E volevo aggiungere questo fatto. Se ci fate attenzione, la cerimonia della vita ci aiuta proprio in altre due problematiche che l'umanità ha, quella della costruzione dell'antacarana e quella della risalita di Kundalini, che sappiamo essere sprofondata ai tempi di Atlantide, e tuttora la Kundalini personale, quindi quella che mano a mano è arrotolata come serpente nel chakra radice, che mano a mano si srotola innalzandosi lungo la spina dorsale, ma anche e soprattutto la Kundalini planetaria, anch'essa arrotolata nel chakra radice planetario e che deve innalzarsi. Quindi, se associamo alla cerimonia della vita, nel momento della discesa, il corpo di Cristo, la coscienza cristica, come sutratma, cioè quel filo d'argento, l'anima, come dire, che collega, che mantiene sempre collegato i piani superiori, quindi dal buddico al corpo mentale, quindi la personalità. Sappiamo che sutratma entra attraverso il chakra coronale e poi si suddivide, si biforca in due fili. Uno va a terminare entro la ghiandola pineale e l'altro entro la ghiandola del timo, quindi collegando il primo entro la cavità, praticamente, e la testa, e il secondo il cuore. Attorno a questo sutratma, che è sempre presente, perché questo è l'aggancio del divino all'umano, attorno a questo dobbiamo intrecciare il filo, potremmo dire, della antacarana. Quindi, come vedete, vi è una discesa del sutratma e una risalita per costruire attorno al sutratma l'antacarana. Dunque, la cerimonia della vita ci aiuta anche in questo e nello stesso tempo, mentre costruiamo l'antacarana, quindi ripristiniamo il canale di ritorno dall'umanità al divino, quindi al buddico, ripristinando quella soluzione di continuità che c'è tra il mentale inferiore e il mentale superiore, quindi tra la mente concreta e il corpo causale, così aiutiamo la risalita di Kundalini. Quindi, come vedete, in questa cerimonia c'è molto di più di quel che appare. La discesa della coscienza cristica per redimere la materia, ma anche il congiungimento tra il buddico e il mentale nella risalita dell'antacarana. Quindi quei sol, quell'accordo in cui il sol è la quinta, che è un pentalfa, e che appunto è proprio la nota che costruisce, legata al quinto raggio anche, quindi al raggio della conoscenza, il raggio della divina equazione, il raggio che unisce in proporzione i tre aspetti del divino e che svela l'amore. Dunque vedete, in quell'intervallo di quinta, quel sol, vi è tutta la simbologia e anche la nota, la frequenza della costruzione. Ecco perché l'ho abbinato proprio, così come viene costruito un universo con un pentalfa, quindi con un intervallo di quinta, il Sol, assieme al Mi, che è l'intervallo di terza, che racchiude i tre aspetti del divino e dà appunto il via al Sol per la costruzione delle forme. Così si ricostruisce l'antacarana. Così la Kundalini risale. Vedete quanto c'è in questa cerimonia? Basta che noi ci lasciamo trasportare e quindi sintonizzare attraverso il cuore e la mente per compiere questo nostro compito attraverso la cerimonia della vita, che diventa l'asse portante verticale che ci unisce. E quando ne diventiamo sani portatori, ci unisce per tutta la giornata e unisce il cielo e la terra. La coscienza del Cristo, che porta in sé il pensiero del proposito logoico, è quella umana, che porta in sé il compito per svolgere e manifestare quel proposito attraverso le forme. Credo che anche in questo modo ne comprendiamo il valore e tutto divenga man mano più chiaro, più comprensibile e quindi più fattibile. Ora vorrei che si esprimessero anche, sempre che se la sentano, sia il nostro benvenuto che Vincenzo e anche Dora. E se c'è Elena, anche Elena, perché no? Partiamo sempre che ve la sentite, eh? Se poi non ve la sentite, basta che lo dite e non c'è problema. Quindi, non so, chi... Benny, te la senti?
Io non ho niente da dire stasera.
Hai provato un po' questa cerimonia?
Per la verità no.
Ti ha, come dire, ti... come potrei dire? Cioè, ti, la senti interessante, la senti che potrebbe, o no? Che potrebbe esserti utile o no?
Certo, sì, è interessante.
E cosa ti ha impedito di poterti cimentare, poter provare?
Impegni di lavoro.
Va bene, allora fai un proposito per questa settimana o quelle entrate, piano piano di incominciare, perché poi sai, all'inizio bastano 10 minuti, insomma, no? Nel senso che uno si mette lì, magari ascolti le note che si è scaricato e poi provi a, seguendo quelle note, a fare la discesa, visualizzare la discesa e poi la risalita. Ok?
Ho capito.
Bene, allora, Vincenzo, vuoi dire qualcosa?
Sì, Edo, penso che la dovrò comprendere meglio, è questo. Voglio parlare pure con Alfonso in modo per riapplicarla. Capito?
Va bene, va bene. Vuoi dire qualcosa riguardo al laboratorio, visto che anche tu e Dorothy siete venuti?
Sì, Edo, sono Dorothy. Il laboratorio per me è stato molto proficuo, è stata davvero una bellissima esperienza. È stata la prima esperienza ed è stata molto, molto bella. Mi ha fatto aprire perché io sono molto chiusa e ho trovato un'esperienza che mi ha permesso di aprirmi, di conoscere bellissime persone, bellissime anime e mettermi in gioco comunque. È questo.
Bene, bene, benissimo, grazie. Grazie, grazie a te, Dorothy, e anche grazie a
Ti
Vincenzo.
do la parola anche per salutare Lorena, Anna e tutti, Benny,
Enrico.
Enrico, sì, Alfonso, tutti quanti. Elena, Luigina, tutti presenti e quelli che c'erano la volta scorsa all'incontro.
Grazie,
Bene, cara.
Dorothy.
Grazie. Va bene, allora.
Grazie.
Abbiamo
Grazie, Dorothy.
fatto il nostro giro. E allora, questa sera andiamo veloci, il che non è male. Non è male perché quando si va veloci, però nello stesso tempo si riesce a fare quello che deve essere fatto, qual è il problema? Anzi, proprio su questo aspetto della velocità, sia il maestro tibetano che in genere i maestri della gerarchia, ma soprattutto attraverso il maestro tibetano, ci esortano a prendere in considerazione la velocità. Perché direte voi? Perché la velocità è proporzionale all'avvicinamento allo spirito. Sapete, non è difficile da comprendere perché la materia è spirito che via via scende di vibrazione, quindi rallenta la propria velocità, fino a quei ruggiti quasi incomprensibili che avete sentito, no? Anche l'altra volta. Quindi è tutta una questione di velocità. Se innalziamo la velocità della vibrazione, dalla materia si ritorna allo spirito. Lo spirito è la vibrazione più veloce che noi possiamo cogliere. Ed è per questo che, diciamo, è la vibrazione del proposito. Perché il proposito, la motivazione, se poi è quella divina, quella del proposito divino, del piano divino, potete immaginare che è come una freccia che viene scagliata verso il bersaglio. Quanto è veloce quella freccia per trafiggere il bersaglio nel suo centro, nel suo cuore. Quindi comprendete che quel proposito deve essere così veloce e quindi così vibrante perché unisce alfa e omega, l'arciere al bersaglio attraverso la freccia. E infatti il proposito viaggia in linea retta, dall'alto verso il basso per materializzarsi, per costruire una forma che si adegui al compito di manifestare quel proposito, quella causa, quella motivazione. Dunque, la velocità è parte integrante del processo evolutivo ed è per questo che la spirale è logaritmica, quindi procede secondo la serie di Fibonacci, no? In progressione geometrica 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1000, cos'è? 1014, 12, quanto fa? 500, no, 12, quindi abbiamo 1024 e via dicendo. Cioè raddoppia ogni volta. Quindi comprendete la velocizzazione, che cosa significhi? Innalzare la vibrazione della materia fino a farla coincidere con quella dello spirito. Però veloce non significa fretta. Essere veloci non significa fare tutto in fretta. Significa cogliere la direttrice ed operare sintesi. Questo è il concetto che noi dobbiamo portare a compimento. Questo concetto di velocità, che è per noi coscienze, è sintesi. Comprendete? Sì, sulla velocità di sintesi si è distaccato Enrico, ma si ricollegherà in modo veloce. Avete qualche commento riguardo a questo concetto sulla velocità? Qualche intuizione?
Beh, sono proprio le intuizioni, Edo. Quelle arrivano come un lampo.
Infatti, Tatiana, non c'è niente di più veloce di una intuizione che ci folgora, eh? Quindi è veloce come il fulmine. Infatti. E dunque, ecco, noi mano a mano stiamo divenendo sempre più veloci, eh? Quindi sempre più intuitivi, sempre più veloci e anche sapienti, perché la sapienza non ha intermediari e l'insegnamento di settimo raggio e la qualità del settimo raggio è proprio quella di unire, e quindi l'insegnamento che viene dato ora, di unire il primo all'ultimo, in linea retta, senza intermediari, proprio per adempiere a questa velocità, il primo con l'ultimo. E questa è una prassi metodica nuova. Non c'era per tutto il periodo in cui il sesto raggio e quindi nell'era dei pesci faceva da padrone, cioè ha qualificato tutta quest'era. Il sesto raggio con il terzo di supporto, sappiamo che il terzo raggio, quella dell'intelligenza, ha bisogno di una sequenza, cioè di imporre in sequenza dei segmenti per tutto l'itinerario. Mentre invece il settimo raggio unisce la base con la meta, lo start di inizio con la fine. E dunque velocizza, ma anche è un'operazione sintetica, perché unisce gli opposti. Dunque, come vedete, il settimo raggio ha in sé, è come dire, come se riuscisse a sintetizzare tutti gli altri raggi in quello punto che è il raggio finale, quello che porta la legge divina nell'ordine della materia, quindi ordinando le forme. Bene.
Scusa, Edo.
Sì, caro.
Hai parlato di velocità di sintesi, potresti fare qualche esempio di sintesi per chi non lo sa?
Allora, cos'è il concetto di sintesi? Il concetto principale di sintesi è quello della sintesi degli opposti. Cosa significa? Gli opposti sono bene e male, no? Giorno e notte, quindi sono polarmente opposti. Uno, il giorno o il bene, è il polo positivo e il male o la notte è il polo negativo, in questo esempio. Naturalmente il polo positivo attrae il polo negativo e in questa relazione attrattiva che viene a prodursi un campo magnetico. Cosa succede? Che in questo campo magnetico l'energia appunto fluttua tra i due poli. Il positivo attrae il negativo è attratto dal positivo. Cioè avviene un respiro, una pulsazione. Questo che è il respiro appunto dell'attrazione o del magnetismo. Ora, mano a mano, la coscienza sperimenta proprio questa fluttuare tra i due poli e tutte le frequenze che vengono prodotte e sviluppate tra i due poli, in questo caso di spirito e materia. Spirito come polo positivo emissivo e materia come polo ricettivo e quindi negativo, in questo senso della ricezione. Cioè sta in ascolto mentre il polo positivo emette la nota. E dunque c'è questo poi ritorno, no? Come in una comunicazione a due sensi, in cui c'è polo positivo A che emette, il polo ricettivo negativo B che ascolta, dopodiché si invertono, cioè arriva la risposta del polo negativo verso il polo positivo. E così c'è questa fluttuazione di andata e ritorno, come vedete anche qui. È una cerimonia che si stabilisce di andata e di ritorno, che unisce spirito a materia o cielo e terra, e così via. Tutte le coppie di opposti, fino a che la coscienza riesce a trovarsi nel punto mediano, cioè trova il suo centro tra questa coppia di opposti e da quel centro inizia una operazione di sintesi, cioè la coscienza attrae a sé sia il polo positivo dello spirito che quello negativo della materia e li fonde dentro di sé. Cioè li attrae dentro finché i tre diventano uno. Nella sintesi degli opposti succede che le qualità del polo positivo spirito e del polo negativo materia si fondono. Quindi la risultante è una nuova creatura, che è proprio in questo caso il figlio, cioè la coscienza, che prende in sé le qualità del padre spirito e della madre materia. Quindi il figlio è sempre un prodotto, diciamo così, di sintesi, perché porta in sé le qualità del padre e della madre, che non vengono mischiate, ma vengono rese complementari. È abbastanza chiaro questo concetto che ho esposto di sintesi? Ditemi,
Per me sì.
Va bene. E qualcun altro che vuol dire la sua? Si ha compreso? Allora, facciamo un giro su questo concetto di sintesi. Vediamo cosa ognuno ha compreso e perché, e per lui o lei che cosa significa sintesi.
Guarda, io posso dire la mia. Per me è tutto incluso, si arriva a un'inclusione totale, quindi non c'è differenza. Si accetta tutto esattamente come sta, anche perché fa parte esattamente del piano che si deve manifestare. Quindi il bene e il male, gli opposti, non hanno più senso di esistere come definizioni separate. È così e basta, è la vita una.
Bene, cara, grazie. Bella, bella, bella interpretazione. Forza, chi altri vuole dare la sua esperienza anche, no, della fusione degli opposti? Alfonso? Pronto?
Se lo dicessi tu, comunque la sintesi non è la medianna che qualcuno potrebbe immaginare che A va verso B e B va verso A, quindi è il punto di mezzo, ma è qualcosa che esula dai due punti, bensì è un terzo punto che sta al di fuori, quindi è qualcosa che dal di fuori fonde i due opposti. E quindi in questo caso giustamente ci troviamo a parlare del figlio che sta al di fuori dal padre e dalla madre. Quindi e diventa padre e madre contemporaneamente, ma non è il padre né la madre, quindi è la sintesi di due opposti.
Bene, sì, giusto. Infatti, vedete come Ariete, no? L'energia di Aries, che appunto traccia quella linea retta per unire i due opposti, perché Ariete traccia quella linea per unire il cielo e la terra, ma la traccia dal centro. Quindi Ariete è come se fosse la coscienza che dal suo centro traccia verso l'alto e verso il basso due linee. Queste due linee, appunto, dal centro, quando vanno a incontrare due opposti, hanno creato una linea retta che li congiunge. Che giustamente, come dice Alfonso, la fusione degli opposti non è trovare un punto di mezzo tra A e B, ma è proprio la coscienza che, ponendosi come centro e come cuore, vedete che il cuore c'entra sempre, unisce i due opposti e poi li assorbe in sé. Li assorbe in sé, quindi non è che la coscienza si trova a metà tra spirito e materia. La coscienza è come il figlio, il centro di sintesi. Dopodiché tutto quanto viene appunto, così come il figlio ha in sé le qualità del padre e della madre, non solo nelle somiglianze fisiche, no? Ma anche in quello che possono essere emotive e mentali, così la coscienza li assorbe in sé. Naturalmente poi, quando la coscienza ha svolto la sua funzione, si ritrae, poiché ha riunito la madre con il padre. E quindi poi esiste quei tre che sono diventati uno. Ecco, questo è un po' descrivere la sintesi. Qualcun altro vuole dire la sua anche esperienza di sintesi o concetto di sintesi? Allora, veniamo alla lezione 8. Cosa avete tratto dalla lezione 8? Questo confronto tra anima e strumento. Cosa abbiamo compreso di questa lezione? Abbiamo compreso che vi è l'anima, incarnata o adombrante, che è in realtà la causa attrattiva per la persona. E quindi comprendiamo sempre più questa relazione tra personalità e anima. E da un lato l'anima attrae la persona, e dall'altro la persona si trova a risuonare con ciò che è intonato in qualche modo dall'anima, cioè evolutivamente intonato. Ed è così che siamo attratti verso una forma, un concetto, piuttosto che un altro, perché è intonato a quella nota dell'anima che vuole fare evolverci come anime incarnate entro la persona, facendo evolvere noi come coscienza incarnata e i deva, che sono i veicoli della nostra coscienza. Dunque c'è sempre questo rapporto di relazione e quindi di confronto. Quale confronto? Il confronto tra il modello di perfezione e le forme che noi entro la personalità riusciamo a manifestare attraverso i nostri deva. Quindi incominciamo ad avere sempre più chiaro questo rapporto tra il modello di perfezione che ci arriva direttamente, appunto, da questa connessione con l'anima, che ci presenta il modello di perfezione del Cristo, e le forme che noi andiamo a costruire attraverso i nostri deva. E facendo il confronto, il paragone tra le forme costruite e il modello di perfezione, possiamo quindi espletare il nostro compito del divino adeguamento, cioè dell'adeguamento delle forme al modello divino, che è il modello del Cristo per noi, che è quell'essere umano che per primo è riuscito a portare a perfezione i propri deva e quindi ad evolvere la propria coscienza fino alla settima iniziazione, che è quella proprio della redenzione e resurrezione della materia. Va bene? Dunque, questa lezione parla proprio di questi concetti e ci spiega come questa legge di attrazione attraverso il karma personale, il karma di gruppo e il karma di servizio soprattutto, cioè noi andiamo ad attrarre tutto ciò che ci serve per poter perfezionare i nostri strumenti secondo il modello dell'anima. E dunque ci dice anche che se ci concentriamo sul servizio, andiamo ad attivare il karma di servizio e il karma personale confluisce entro il karma di servizio. Cosa significa questo? Significa che concentrandoci sul servizio al piano divino, tutto il karma personale viene portato entro il karma di servizio e quindi diluito e dissolto mentre noi serviamo il piano divino, senza più preoccuparci degli effetti del karma personale, che vuol dire anche il karma che abbiamo entro la famiglia, quindi coi nostri cari. Se ci concentriamo, un po' come dicevamo all'inizio della lezione, se dobbiamo pensare solo alle esigenze della sopravvivenza, quindi mangiare, eccetera, non riusciamo a pensare allo spirito. È come dire che se siamo concentrati solo sul karma personale, e ne abbiamo tanto, non riusciremo ad adempiere il nostro servizio. Se invece ci concentriamo sul servizio, il karma del servizio, che significa quel karma che ci indirizza in un'attività di servizio precisa poiché karmica, e noi la seguiamo, ci aiuterà a risolvere tutte le problematiche personali che costituiscono il karma personale. È come dire che se io mi concentro su qualche cosa che è di più vasto e di più utile per l'umanità, tutte le mie piccole problematiche personali svaniscono in quel compito più vasto e più ampio. Comprendete che non è da poco. Ad esempio, le problematiche che io posso avere karmiche all'interno del mio nucleo familiare, se io espando la mia coscienza e quelle problematiche, come dire, le porto nel karma di servizio, cioè vado a, come posso ovviamente, con le mie attività a servire il piano divino e quindi l'umanità, quelle problematiche personali e familiari si dissolvono in quell'altro karma. Perché? Perché il più grande o il superiore ingloba sempre l'inferiore. E se il karma di servizio è un karma più grande rispetto a quello personale, dedicandomi alla soluzione del karma di servizio, io dissolvo anche quello personale. Quindi prendo due piccioni con una fava. Non è male, ma devo liberare l'attenzione verso le cose personali, le problematiche personali e concentrarla verso quelle più ampie che riguardano il mio servizio all'umanità. Ed è così che si diventa santi. I santi non sono più concentrati sulle proprie problematiche personali, ma donandosi interamente al bene dell'umanità, guariscono anche le loro problematiche personali. Ci sono domande su questo? Perché è importante questo aspetto, eh? È un aspetto anche per certi versi nuovo, che riguarda sempre come il gruppo, diciamo, e quindi questa inclusività che ci porta ad espandere il nostro orizzonte, le nostre attenzioni. Un problema sul figlio, no? Nei riguardi del figlio, ad esempio, può essere risolto concentrandoci sull'umanità. Quindi allargando il nostro sguardo invece che focalizzare sempre di più l'attenzione su quella problematica personale, così come i nostri fastidi, i nostri disagi, le nostre malattie. Se cerchiamo di allargare il nostro sguardo dal nostro disagio, fastidio, malanno personale e inglobare una visione più ampia di come quella risoluzione o quel disagio sia di una vasta porzione dell'umanità, e noi trovando una soluzione personale, possiamo donarla a tutti coloro che hanno quello stesso fastidio che riguarda quindi l'umanità. Dunque, ampliare lo sguardo. L'inclusività è qualcosa che allarga la nostra cerchia di azione, non la restringe, la allarga. Si allarga il nostro sguardo e mano a mano che si allarga, si espande la coscienza fino a poter irradiare, avere un'azione sempre più ampia. E quindi irradiare la propria luce in una area sempre più ampia e luminosa. È così che si diventa centri radianti e in piccolo si diventa dei soli. Soli. Il sole splende e irradia la sua luce, i suoi raggi dappertutto. Quindi comprendete, innocuità e inclusività significa ampliare il proprio raggio d'azione luminosa di luce. Ed è un bel concetto questo, eh? Importante. Così, avendo sempre la pietra di paragone, che è il modello del Cristo, raffrontandolo con le nostre costruzioni personali, noi possiamo sempre di più redimere materia, fare un divino adeguamento di quei ruggiti, trasformarli in sussurri, di quelle forme corrotte in forme sempre più corrette e quindi allinearci e sintonizzarci sempre di più col piano divino. Questo, in sintesi, il significato di questa lezione. Se ci sono poi domande nello specifico, io ho alcune note anche che mi sono portato, ma insomma,
Volevo
sì, di Alfonso.
aggiungere una nota del maestro Samael che si rivolgeva proprio agli ammalati. Diceva che se l'ammalato vuol guarire, non deve pensare alla propria malattia, ma a quella degli altri. Deve mettersi al servizio degli altri ammalati, a cui non deve mancare né il suo supporto fisico né il suo supporto economico. Così facendo, il proprio male, il proprio malanno si dissolve.
E infatti, vedi, è lo stesso principio, no? Quello
Sì.
dell'inclusività, quindi allargare lo sguardo, allargare la nostra irradiazione non preoccuparci tanto dei problemi personali, ma inglobarli in un respiro più ampio di servizio. Dunque, credo che questa sia la nota più importante che possiamo trarre questa sera. E io mi sono sottolineato proprio alla fine della lezione, a pagina 19, amore è verità. Dunque, quando noi ci concentriamo sul servizio, ampliamo il nostro sguardo, aumenta la nostra irradiazione di luce, vuol dire che stiamo irradiando amore e quell'amore ci porta a svelare sempre di più la verità. Quindi, ad essere sempre più coerenti e anche realistici, perché realtà, per quanto la captiamo dai piani dell'astrazione, poi ci aiuta a raddrizzare le forme corrotte. Quindi ci aiuta nei piani dello sforzo umano, mentale, emotivo, eterico-fisico. Ci aiuta a portare quella realtà dalla condizione astratta dell'anima al condizionamento della personalità e quindi ci aiuta a liberarla, perché il processo dell'amore è un processo di liberazione. Più amiamo e più liberiamo i prigionieri del pianeta, così vengono chiamate tutte le vite che ruotano intorno a questo pianeta, di tutti i regni, esseri umani, animali, vegetali, minerali, tutti prigionieri del pianeta, poiché ci incarniamo ciclicamente su questo pianeta, anche qui per trasformare la materia e per redimere anche questo pianeta, lo spirito planetario, attraverso il padre del pianeta, che è il Logos planetario. Lo spirito planetario è la madre del pianeta, la Pachamama, e il Logos planetario ne è il padre. Vedete come tutto mano a mano diviene sempre più semplice e chiaro. Vuol dire che o sono stato bravo io a chiarirli tutti i dubbi, oppure non ne avete. Il che è anche buono, perché se è lecito avere un dubbio prima di compiere una scelta, una volta compiuta la scelta, restare col dubbio significa distruggere tutto ciò che quella scelta è andata a costruire. Quindi distruggere la direzione che si è presi. Quindi mai avere dubbi dopo una scelta. I dubbi si possono avere prima e servono anche per poter discriminare. Ma una volta presa la scelta in coscienza, basta. I dubbi devono essere fugati. Bene, se non ci sono domande, per me diciamo la grande invocazione. Quindi, chi la recita questa sera? Si faccia avanti.
Io?
Va bene. Teniamoci tutti quanti per mano. E Anna, recita.
Sì, dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto d'amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, un proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che vi è detto il genere umano, si svolga il piano d'amore e di luce e sigilli la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra.
Bene, vi ringrazio tutti quanti, ci vediamo il prossimo martedì. Buonanotte a tutti.
Un
Grazie,
abbraccio a
buonanotte.
tutti.
Grazie,
Ciao.
buonanotte. Ciao.
Buonanotte a te tu. Ciao.
Ciao.